Ciao, qui è Pat di Energeticamente Autostima e questa è la versione audio dell'ebook Autostima per adolescenti. Suggerimenti utili per diventare più sicuro o più sicura di te. Sarà capitato anche a te, magari ti sta succedendo proprio adesso. E anche se ora non ci credi, è successo a tantissime persone prima di te. C'è quella ragazza così carina che ti piace tanto, oggi ha quel vestito che le sta così bene e ti sta anche sorridendo. Sarebbe proprio il momento migliore per avvicinarti, farle un complimento e chiederle se vuole venire a mangiare un gelato con te. Purtroppo però le mani iniziano a sudare, lo stomaco fa le capriole, non riesci proprio a muoverti, mentre la tua mente comincia a pensare delle cose tipo: e se poi lei mi dice di no? E se i miei amici mi vedono e poi mi prendono in giro? E se non trovo i soldi per portarla fuori? Oppure un altro esempio a scuola con le domande degli insegnanti. Di tante sai le risposte, ma alzare la mano sembra sempre così difficile. Il cuore batte forte anche solo se l'insegnante guarda nella tua direzione. E ancora una volta la tua mente parte con pensieri del tipo: e se poi la risposta non è questa la giusta, e se mi chiama fuori e mi faccio prendere dal panico e faccio scena muta, e se succede e i miei compagni di classe iniziano a ridacchiare? In entrambi i casi gioca un ruolo molto importante, e prova a pensarci, e te ne renderai conto anche tu, la paura del giudizio degli altri. Prima di tutto tieni presente che dare importanza a come gli altri ci giudicano è una cosa naturale, viene istintiva. Perché? Perché biologicamente siamo animali sociali, ossia siamo più simili ai lupi che vivono in branco che agli orsi che vivono solitari. Se ci rifletti un attimo, qual è la regola più importante quando vivi in un branco? Quella di essere accettato e non allontanato dal branco, perché il branco dà sicurezza, ti protegge, ti difende se sei più debole. Attenzione però, il branco chiede appunto che tu ti adatti ciecamente alle sue regole, quelle dettate dal capobranco. E se non ti vanno bene, sei libero di andartene ed affrontare la foresta pericolosa tutto da solo. Ma ho una bella notizia per te, non sei un lupo. Quindi se è vero che viene istintivo adeguarsi al gruppo di amici, compagni di classe, familiari, è anche vero che tu sei un individuo unico che può fare le sue scelte a prescindere dal gruppo stesso. Una di queste scelte, forse la più importante, è quella di non farti condizionare così fortemente dal giudizio degli altri. E con questo non voglio dire di fare tutto il contrario di quello che fanno le persone che ti stanno intorno, ma inizia a ragionare con la tua testa. Quindi, ok se ti piace vestirti come le tue amiche, quindi ok se ti piace ascoltare la stessa musica dei tuoi amici, ok se ci tieni a fare bella figura ad un'interrogazione, ma ricordati sempre di ragionare con la tua testa. Per esempio, questa storia del giudizio degli altri, siamo così sicuri di darle il giusto peso o ne stiamo facendo una tragedia più grande di quella che è? Per scoprirlo c'è un trucco infallibile, quello del role play, ossia del gioco dei ruoli. Ecco come giocare. Ti faccio un esempio pratico, così puoi seguire meglio. Diciamo che tu, Mario, hai preso una cotta per Maria. Vorresti farglielo capire, ma hai paura del suo rifiuto ad uscire con te. Hai anche paura del giudizio, sia di Maria che delle persone della tua compagnia che hanno saputo del suo no. Passo numero uno del gioco. Prendi il ruolo di te stesso mentre vedi un tuo amico che sta chiedendo ad una ragazza di uscire insieme e lei gli dice di no. Tu cosa penseresti? Come lo giudicheresti? Non pensare in modo superficiale, fermati, rifletti e valuta con sincerità. Se quello che in realtà proveresti è un po' di dispiacere per la sua delusione, la voglia di buttare sul ridere per distrarlo e fargli pensare ad altro per aiutarlo a superare la delusione. Vero o no? Passo numero 2 del gioco. Prendi il ruolo, uno per volta, dei tuoi 3 migliori amici e mettendoti nei loro panni, pensa cosa proveresti vedendo il tuo vero te che chiede alla ragazza e si sente dire no. È probabile che almeno 2 dei tuoi amici proverebbero le stesse cose che hai provato tu nel passo 1 del gioco? Cioè, gli dispiacerebbe per la tua delusione e cercherebbero di distrarti come minimo. Probabilmente se sono veri amici tutti e 3 la penserebbero nello stesso modo. Ma poniamo anche il caso che il terzo amico, invece, probabilmente mosso da invidia per qualcosa che tu fai meglio di lui, si metta a prenderti in giro e a dirti che sei il solito sfigato. Ci resteresti male? Un po' forse. E qui hai 2 soluzioni. La prima è dirgli che lo perdoni, anche se si sta comportando da stronzo. La seconda è che realizzi che è uno stronzo e lo mandi a quel paese, togliendolo dalla lista dei tuoi amici. In entrambi i casi non sarà certo il suo giudizio a farti perdere il passo 3 del gioco. Il passo 3 è quello di prendere il ruolo del signore del tempo. Giri la manopola avanti di 2 anni e decidi quale delle 3 strade vuoi scegliere. Strada 1. Fra 2 anni stai con una bellissima ragazza con cui ti diverti moltissimo e che hai conosciuto perché Maria ti ha detto di no. E quindi, per dimenticarti della delusione, sei andato a una festa dove l'hai appunto conosciuta. Strada numero 2. Fra 2 anni stai con Maria, che quando finalmente le hai chiesto di uscire ti ha detto che era una vita che aspettava che tu le parlassi. Strada numero 3. Sei ancora lì che pensi a Maria, ma non hai il coraggio di chiederle di uscire perché hai paura di come potrebbe giudicarti sia lei che i tuoi amici. Immagino che sia chiaro che farti fermare dalla paura del giudizio è veramente una pessima idea. In questo gioco è esattamente come nella vita. Ora, questo non vuol dire che tu da oggi in poi non avrai più paura del giudizio degli altri, ma sono sicura che saprai gestire meglio la tua paura, ricontestualizzandola, che è una parolona per dire prendere una cosa e spostarla nel contesto giusto, ossia prendere la tua paura del giudizio comprendendo che probabilmente gli altri non sono lì 24 ore al giorno per giudicarti. E se anche lo fossero, non sarebbero così cattivi come tu stai pensando. Ma perché a volte pensiamo che gli altri ci possano giudicare male? Spesso è perché abbiamo una bassa autostima. Tu sai cos'è l'autostima? Proviamo a definirla in modo semplice. L'autostima è la fiducia che hai nelle tue doti e nelle tue capacità. In pratica è quanto tu ti piaci. E nasce da tante cose, fra le quali gli esempi che hai avuto da quando sei nato e come hai percepito i risultati che fino ad ora hai ottenuto. Cosa vuol dire percepito? Ti faccio un altro esempio. Secondo te, un 5,5 in storia è un buon voto o un cattivo voto? Stai dicendo buono? Stai dicendo cattivo? Potrebbe essere tutti e 2. Perché se sei uno studente, diciamo non proprio studioso, e fino a ieri avevi la media del 4 in storia, aver preso 5,5 è segno di miglioramento. Certo, ancora non è sufficiente, ma sei sulla buona strada. Se invece sei uno studente a cui piace la storia e che ha la media del 7, un 5,5 è proprio un brutto segno. Forse non ti sei preparato, non stavi bene, ma di certo è brutto. Cosa voglio dirti con questo esempio? Che il voto è lo stesso, cioè 5,5 è 5,5, ma la percezione del valore del voto varia a seconda delle tue aspettative, dei tuoi risultati passati. Chiaro adesso perché parlo di percezione della realtà quando misuri la stima che hai di te stesso? Anche qui un esempio pratico. Se tu hai sempre giocato da titolare nelle partite della tua squadra e il mister ti fa fare solo il primo tempo e ti tiene in panchina per il secondo, tu ti sentirai probabilmente deluso e magari incominci a pensare che sei un fallito. E qui la tua autostima diventa bassa. Mentre se sei di solito un giocatore da panchina e giochi per un tempo intero, ti sentirai un dio e qui la tua autostima si alza. Ecco, quello che vorrei tu comprendessi da questo esempio è che né sei un fallito se non giochi un tempo della partita, né sei un dio, giusto? Quindi abituati quando si tratta di misurare la stima che hai in te stesso a non farti condizionare da risultati che sono solo momentanei, soprattutto se sono negativi. E impara che una persona sicura di sé non lo è sempre 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno. Tutti possiamo attraversare momenti in cui ci sentiamo in un settore o in un altro, o magari anche in tutti, un po' o tanto insicuri. Non ti preoccupare troppo, capita davvero a tutti. Vogliamo fare qualche esempio famoso? Ci sono illustri esempi che possono essere fonte di ispirazione. Ex timidi, diventati sicuri di se stessi, personaggi storici, leader politici come Abraham Lincoln, Winston Churchill, Gandhi, artisti e scienziati come Beethoven, Einstein, e quest'ultimo proprio grazie alla sua timidezza amava molto leggere e studiare ed è diventato l'icona dello scienziato illuminato. Ed è anche un po' cool, vero? Esempi più moderni. Come Zuckerberg, l'inventore di uno dei più potenti social network al mondo. Freddie Mercury, Lady Gaga, passata da ragazza molto timida che si presentava alle prove con la sua mamma, a performer di successo in grado di cantare di fronte a stadi pieni di gente. Justin Timberlake, cantante famoso, sex symbol, che ha raccontato di quanto fosse timido da ragazzo. Dicendo addirittura non mi piacevano gli sport e nella mia città eri qualcuno solo se giocavi a football. Ma io ero interessato solo alla musica, quindi ero un outsider e gli altri mi consideravano un perdente. Guardalo adesso. Nel mondo del cinema e del teatro troviamo esempi come Richard Gere, Brad Pitt, Jim Carrey, che prima di sviluppare il suo talento comico si vedeva come uno senza amici. Julia Roberts, attrice a livello mondiale, Kristen Stewart, la famosa protagonista di Twilight, Kevin Costner, diventato attore grazie all'aiuto della madre che lo ha fatto partecipare a un coro per superare la sua timidezza. Attori come Tom Cruise e Tom Hanks hanno iniziato per vincere le loro insicurezze facendo teatro scolastico, dove recitare in ruoli diversi li ha aiutati a sentirsi più sicuri e a superare la loro timidezza, fino a che la loro migliorata autostima li ha aiutati in ogni area della loro vita. Tutti gli esempi qui sopra ti devono aver chiarito una cosa fondamentale. Una buona autostima è una abilità che puoi sviluppare e migliorare proprio come puoi imparare un nuovo sport e diventare sempre più bravo. Ma come si fa a aumentare e a migliorare la tua autostima? Ecco, qui di seguito trovi alcuni suggerimenti, delle buone abitudini e dei semplici esercizi che ti permettono di crescere e sviluppare la tua autostima. Adesso sta a te applicarli. Quindi buon lavoro! Esprimi te stesso. Cosa ti appassiona, ti interessa, ti incuriosisce? Scegli uno sport, un'arte, un hobby che ti piace e dedicagli del tempo. Che sia suonare uno strumento musicale, fare teatro, fotografia, giocare a tennis, intanto che lo fai, ti verrà naturale frequentare ragazzi che condividono i tuoi stessi interessi e questo è il modo più semplice per trovarsi buoni amici con cui avere passioni in comune. Avere cose da dire su un argomento che ti interessa e che interessa tutto il gruppo ti aiuta a superare la paura di esprimerti e a sentirti compreso e apprezzato. Vogliamo fare un altro esercizio? Decidi degli obiettivi definiti, realistici, quantificabili nelle aree che ti interessano. Se vuoi imparare a fare la maratona, inizierai con degli allenamenti su breve distanza, per via via prepararti a quelle più lunghe. Magari la prima settimana corri per 2 km al giorno, poi la seconda per 4, poi passi a 7 e entro la fine del mese arrivi a 10 km, soprattutto se fra 2 mesi c'è la tua prima gara. Lo trovi logico? Allora, perché non farlo anche nelle altre cose che ti interessano e non solo nello sport e perché te lo ha detto il tuo allenatore? Usa il tuo cervello e scrivi obiettivi chiari, con precise scadenze e azioni da fare in ogni area della tua vita, soprattutto in quelle in cui ti senti meno sicuro. Facciamo un esempio. Decidi che per non farti rompere le scatole dalla mamma devi avere almeno 6 in storia. Perfetto. Inizia a pianificare il tuo obiettivo di essere interrogato lunedì prossimo e ottenere 6. Dividi i capitoli da studiare in tappe giornaliere da oggi fino a sabato, tenendoti la domenica per il ripasso. Decidi quanto tempo ti serve giornalmente e quale orario è il migliore per farlo. E poi fallo davvero. Fai effettivamente quanto hai stabilito, nel tempo e nei modi che hai deciso, senza scuse, senza pensare che domani puoi fare quello che non hai fatto oggi. Anche perché, prova a pensarci, il rimandare a domani è quanto hai fatto probabilmente in passato per arrivare ad avere 4 in storia, eh? Altro esercizio, nota tutti i tuoi miglioramenti e fatti i complimenti. Se un tuo amico imparasse qualcosa di nuovo, non ti aspetteresti di vederlo diventare un campione del mondo in 2 settimane, vero? Beh, applica questo concetto anche a te stesso. Per diventare bravo in qualcosa di nuovo, serve allenamento e continuità, quindi fai pratica. E impara, intanto che fai pratica, a notare e apprezzare tutti i tuoi miglioramenti, anche i più piccoli, passo dopo passo, senza aspettare di essere diventato il migliore per essere fiero di te stesso. Questo atteggiamento non solo ti aiuta ad avere una buona autostima, ma ti permette di ottenere risultati migliori in tempi più brevi. Altro esercizio, dialogo interno positivo. I nostri pensieri e il nostro dialogo interno, che si chiama self-talk, sono molto importanti. Quello che pensiamo determina come ci sentiamo e come ci sentiamo determina il modo in cui ci comportiamo e come ci comportiamo determina i risultati che otteniamo. Se penso che in una interrogazione andrò male, mi sento già in difficoltà e con la voglia di sparire. E questo mio modo di sentirmi mi porterà ad essere ancora più insicuro e in difficoltà quando verrò chiamato dall'insegnante. E quindi sarà più probabile che io mi impapini e prenda un brutto voto. La stessa cosa succede con il self-talk negativo. Cos'è questo dialogo interno? Tutte le volte che ti parli e ti dici cose brutte di te stesso. Ti è mai capitato, per esempio, di dirti: ecco, sono proprio un cretino perché quella data cosa? Non capisco niente visto che non sono capace di. Ecco, questi sono esempi di self-talk negativo che possono aumentare la sfiducia in te stesso e nelle tue capacità. Esercitati a pensare e a parlare a te stesso in modo positivo, che non vuol dire pensare che sei preparato se non hai studiato o dirsi sempre che sei un figo, ma nemmeno buttarsi sempre giù per ogni piccolo errore. Se per esempio non hai studiato, invece di pensare che andrà sicuramente male, inizia a pensare a come superare comunque l'interrogazione e a come organizzarti per non arrivare più all'ultimo secondo a studiare. Insomma, invece di ingigantire il problema, pensa alla soluzione. La stessa cosa col self-talk negativo. Invece di dirti che non sei capace di giocare a pallavolo perché non sai fare la battuta, comincia a dirti: Non sono ancora capace di battere. Ma il resto sono abbastanza bravo. Da chi potrei imparare a fare la battuta in modo da migliorare il mio gioco? Altro esercizio. Dai un nome alle tue paure. I nostri timori, le nostre paure possono arrivare a rallentarci e perfino a bloccarci. Spesso fanno così paura perché sono cose poco definite, che non sapremmo descrivere nemmeno con poche parole. Hai notato che nei film dell'orrore il mostro fa molto più paura quando non lo vediamo bene? La stessa cosa succede con le cose di cui abbiamo paura. Quindi impariamo a dare un nome e una faccia alle nostre paure. Come? Domandando a noi stessi qual è la cosa più terribile che potrebbe succedere se... E a quel punto immaginiamo pure la cosa più catastrofica possibile. Così facendo, spesso scopriremo che le nostre paure non erano poi così mostruose, anzi. Forse erano perfino superabili. Facciamo anche qui un esempio pratico. Torniamo alla famosa Maria a cui, o Mario, se sei una fanciulla, a cui vorremmo chiedere di uscire. Ma abbiamo paura di chiedere. Definiamo meglio questa paura, facendoci la domanda: che cosa potrebbe succedere nella peggiore delle ipotesi? E la risposta non può essere che... Mi dice di no, il che ci porta a riflettere sul fatto che se non ci fossero dei no, non ci sarebbero i sì, esattamente come il giorno e la notte, e che quindi questo no fa parte della vita di tutti, che presto arriveranno anche i sì, come succede a tutti, che inoltre non sono morto, non sono diventato muto o cieco o sordo, posso ancora camminare, andare alla partita, mangiare la pizza con i miei amici e magari dopo la pizza si fa un salto in discoteca dove incontro Angela o Angelo che proprio mi piace e da lì cosa nasce cosa. Sembra una cosa un po' da ridere, ma stai attento, perché se non definisci meglio le tue paure, rendendoti conto di quanto poco siano pericolose, finisci col farti bloccare e magari perdere delle ottime occasioni. E non parlo solo di amore, parlo di tutte quelle esperienze di vita, nello sport, nello studio, nel lavoro, a cui rinunci per paura di, senza nemmeno sapere che paura è. Altro suggerimento, fai volontariato. Nella tua città ci saranno diverse opportunità di aiutare associazioni per gli anziani, per i malati, per i bambini, per i disabili, per gli animali. Vai ad aiutare. Vedere in prima persona le difficoltà che altre persone, magari anche adulte, possono incontrare e investire un po' del tuo tempo per aiutarle, non solo ti può mostrare di più del mondo al di fuori di te stesso, ma ti fa capire come ognuno di noi può veramente fare la differenza. Aiutare gli altri può arricchire la tua autostima, in particolare nelle situazioni personali nelle quali ti senti in difficoltà o impotente. Fai qualcosa di bello per un'altra persona. Vedere nei suoi occhi l'apprezzamento per quello che gli hai donato ti farà sentire importante. Ultimo suggerimento, sorridi! Un sorriso costa davvero poco, ma può fare molto. Ad esempio, può migliorare la giornata della persona a cui hai sorriso e vedere come la gente istintivamente ti sorrida di rimando ti fa sentire molto bene. Provare per credere. E terminiamo con la palestra dell'autostima. Tre pratici esercizi. Allo specchio, esercizio dell'atteggiamento. Ora, una persona che parla in modo chiaro, diretto, con la testa alta, guardando le persone negli occhi, sembra certamente una persona più sicura di se stessa rispetto a una persona che parla a voce bassa, interrompendosi spesso, lo sguardo a terra. Tutti questi sono atteggiamenti che possiamo cambiare copiando la postura delle persone sicure. Ti ricordo che la comunicazione è per il 93% non verbale, cioè non ha a che vedere con cosa dici, ma come lo dici, con la voce e il tuo linguaggio del corpo, e che la tua postura è qualcosa che impari esattamente come impari certi movimenti in uno sport. Un esercizio da fare a casa, da soli, quando nessuno ci vede o ci ascolta o ci giudica. Nella nostra camera, davanti a uno specchio, alleniamoci ad avere atteggiamento fisico, quello della persona sicura di sé. Pronti? Qualche respiro profondo e poi guardiamoci allo specchio. Corpo con muscoli rilassati, spalle aperte e non incurvate sul davanti, piedi ben piantati a terra, le mani che gesticolano nel parlare, testa alta, volto disteso, rilassato, sorriso. E ora la voce. Ascoltiamoci! Tono sicuro, proviamo vari discorsi, trovando il giusto ritmo per ciascuno. Immaginiamo di conversare con un amico. L'altro parla? Guardiamolo negli occhi e ascoltiamolo. Parliamo noi? Non abbassiamo lo sguardo a terra, ma alziamolo, guardando un po' lui e un po' intorno a noi. E come in ogni sport, si migliora allenandosi. Con l'esercizio ci verrà sempre più facile avere un atteggiamento più sicuro, parlare in modo più tranquillo e la mente seguirà quello che fa il corpo. Secondo esercizio della palestra dell'autostima. Faccio l'attore, interpreto la mia parte e passo un'ora come se. Questo è un allenamento mentale che puoi fare a casa, ma che potrebbe diventare anche un allenamento reale se potessi iscriverti a una scuola di teatro. Inizia con l'immaginare qualcosa che desideri. Per esempio, una bella serata con quella ragazza, o un giro speciale con gli amici, o andare a quel concerto, o vincere quella partita. Dopodiché, trascorri un po' di tempo, magari sdraiato sul divano, con gli occhi chiusi, a vivere il tuo film, dove, siccome tu sei anche il regista, oltre che l'attore, succede tutto come tu vorresti. La tua mente ha enormi poteri, fra i quali quello di far accadere le cose sulle quali tu più ti focalizzi. Attenzione, ripeto, fa accadere le cose sulle quali tu ti focalizzi di più, sia nel bene che nel male. Quindi invece di passare un'ora a rimuginare su una delusione, passala a immaginare il tuo film dove quella cosa è andata bene. Ti sarà molto utile per la prossima volta. Ultimo esercizio per la palestra dell'autostima. 5 minuti di sana risata. Ogni sera leggi una storia, guarda un video divertente. 5 minuti di sane risate mettono in circolo le endorfine. Anche magari giocando col cane come il mio che sta abbaiando qua dietro adesso. Chiamate anche le molecole della felicità queste endorfine. Questo ti aiuterà a ricordarti che al mondo ci sono così tante cose belle, divertenti, allegre da gustarti ogni giorno. E con questo ti auguro davvero una buona autostima da parte di Pat e di Nicoletta Salvini di Energeticamente Autostima. Ricordandoti che questo ebook fa parte della nuova collana di ebook gratuiti di Energeticamente Autostima. Puoi trovarci a www.energeticamenteautostima.com e per informazioni riguardanti i nostri per te corsi, percorsi personalizzati e su misura per te, che si svolgono via Skype one to one, un coach per un unico corsista, o per i nostri percorsi relax e consapevolezza per una vacanza davvero diversa alle Canarie, vai pure ai link sempre sulla pagina di Energeticamente Autostima per te corsi. Oppure scrivici a energeticamenteautostima@gmail.com. E con questo è tutto per questo ebook. Ti saluto, sempre augurandoti un'ottima autostima. Ciao!